Buonasera carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia ovviamente il mio più caloroso bentornati, ben ritrovati insieme a noi. Questa sera arriviamo al Salmo 10. In esso vediamo lo stesso tema del Salmo 9 che abbiamo iniziato ieri sera, e cioè l'uomo del mondo, l'uomo di Satana. Notate come viene descritto il malvagio qui nei primi tre versetti. Oh Signore, perché te ne stai lontano? Perché ti nascondi in tempo d'angoscia? L'empio nella sua superbia perseguita con furore i miseri, essi rimangono presi nelle insidie tese dai malvagi, poiché l'empio si gloria delle brame dell'anima sua, benedice il rapace e disprezza il Signore. Ci sono due cose che caratterizzano il malvagio in questi versetti. Per prima cosa l'orgoglio e in secondo luogo il gloriarsi. Volete sapere chi sono i malvagi quando vi guardate intorno? Sono coloro che sono pieni d'orgoglio, che non hanno posto per Dio nella loro vita, e di questo si vantano anche molto. Non so voi, amici, ma io non sono molto impressionato dalle persone potenti che si vantano di avere tutte le soluzioni per poter eliminare tutti i problemi di questo mondo. Esse si vantano di fare grandi cose, ma non riescono a fare quasi nulla. In questi passi abbiamo un'immagine del malvagio e dell'anticristo che ci sarà negli ultimi tempi, il falso messia. Esso viene identificato in questo salmo con l'orgoglio che lo distingue dalle parole che leggiamo ora nel versetto 4. L'empio con viso altero dice: «Il Signore non farà inchieste, tutti i suoi pensieri sono: non c'è Dio». Anche ai tempi di Davide cominciavano ad emergere per la prima volta gli atei. Non c'erano atei al principio della creazione perché si era troppo vicini alla rivelazione iniziale data da Dio. Infatti, quando ci si ritrovava così vicini al momento della creazione e alla rivelazione, non si poteva negare l'esistenza di Dio. Infatti, quando vennero dati 10 comandamenti, in essi non era contemplato un comandamento contro l'ateismo, ma ce n'era uno contro il politeismo, cioè l'adorazione di molti dei. I primi comandamenti, in Esodo 20, nei primi versetti, il 3 e il 4, in modo particolare, ci dicono queste parole. Il primo comandamento è: «Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto e dalla schiavitù. Non avrai altri dei oltre a me». Mentre il secondo è: «Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra». Ci sono due comandamenti contro il politeismo e nessuno contro l'ateismo, perché allora non c'erano atei. Comunque, Davide menzionerà l'ateismo diverse volte, anche nei versetti che ora leggiamo nel Salmo 10, dal versetto 5. «Le sue vie sono prospere in ogni tempo. Cosa troppo alta per lui sono i tuoi giudizi. Con un soffio egli disperde tutti i suoi nemici. Egli dice in cuor suo: non sarò mai smosso, d'età in età non m'accadrà male alcuno. La sua bocca è piena di maledizione, di frode e di violenza. Sotto la sua lingua c'è malizia e iniquità. Egli sta in agguato nei villaggi, uccide l'innocente in luoghi nascosti, i suoi occhi spiano il misero. Sta in agguato nel suo nascondiglio come un leone nella sua tana, sta in agguato per sorprendere il misero, egli sorprende lo sventurato trascinandolo nella sua rete. Se ne sta quatto e chino, e gli infelici soccombono alla sua forza. Dice in cuor suo: Dio dimentica, nasconde la sua faccia, non vedrà mai. Ergiti, o Signore, o Dio, alza la tua mano, non dimenticare i miseri». Erano i versetti dal 5 al 12. Anche questo caratterizza l'uomo di oggi. Il vantarsi della sua prosperità è dato sufficienza, e non manifestando così alcun bisogno di Dio. Ora notiamo qualche altra cosa nel versetto 13. Perché l'empio disprezza Dio? Perché dice in cuor suo: non ne chiederà conto? Non solo la persona empia, cioè colui che è avverso alla santità e che è anche ateo, non crede in Dio, ma lo disprezza. Non ha senso disprezzare qualcuno che non esiste, non è vero? Ma pare che, nonostante tutto, debba pure esistere una persona per creare tutta questa amarezza, questo odio verso il Signore. Quando il salmista Davide dice «non ne chiederà conto», intende dire che questa persona incredula ritiene che non ci sarà giudizio. Ci sono moltissime persone nella nostra cultura che dicono che non c'è Dio, o se esiste, è troppo lontano perché loro se ne occupino. E sono anche sicure che non ci sarà nessun giudizio. Coloro che prendono questa posizione pensano: va tutto bene. e che non ci si deve assolutamente preoccupare di nulla. Ma amici in ascolto, che pensate in questo modo, siete proprio sicuri che sia così? Il giudizio di Dio è inevitabile su questa terra e più ci avviciniamo ad esso, meno gli uomini credono alla sua venuta. Dio è probabilmente la persona meno popolare in questo mondo. E perché? Perché sono i malvagi che, al momento, ne detengono il controllo. Arriviamo alla considerazione degli ultimi versetti del Salmo 10 che dicono queste parole. Invece tu hai visto, poiché tu tieni conto della malvagità e dei soprusi, per poi ripagare con la tua mano. A te si abbandona il misero, tu sei il sostegno dell'orfano. Spezza il braccio dell'empio e del malvagio, punisci la sua impietà e tu non la ritrovi più. Il Signore è Re in eterno, le nazioni sono state sterminate dalla sua terra. O Signore, tu esaudisci il desiderio degli umili, tu fortifichi il cuor loro, porgi il tuo orecchio per rendere giustizia all'orfano e all'oppresso, affinché l'uomo, che è fatto di terra, cessi di incutere spavento. Questi sono salmi meravigliosi, perché amplificano molte verità che vediamo storicamente e profeticamente in altre parti della parola di Dio. Essa è la sua rivelazione e deve interessare tutti gli uomini. Il suo messaggio è unico e realista, perché non lascia alcuna illusione su ciò che siamo, né su ciò che meritiamo, ma è anche un messaggio d'amore, di pace, di giustizia, di vita, e quanto ne abbiamo bisogno tutti quanti di queste cose, non è vero? È il messaggio d'un Dio che si è fatto uomo per salvare la sua creatura perduta, infelice, sofferente. È il messaggio che rivela che cosa significano le parole amore, pace, felicità, speranza. Sì, il messaggio di un Dio che vuole dare un senso alla vita dell'uomo, una spiegazione alla sua sofferenza, alla sua inesorabile morte. Dio non ci promette di risparmiarci le difficoltà, ma di darci i mezzi per superarle e vivere, malgrado tutto, una vita che valga veramente la pena di essere vissuta. Questo messaggio divino vi coinvolge. Esso non è cambiato da 2000 anni a oggi, ma potete verificare personalmente che questo messaggio è estremamente attuale. Per farlo occorre anzitutto passare attraverso la nuova nascita, vale a dire attraverso il pentimento, la fede nell'opera di Gesù Cristo. Infatti la Bibbia dice nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 3, versetto 3, che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Amici, Dio, che ha risposto alle nostre domande e ci ha dato gratuitamente la vita eterna, vuole farlo anche per voi, ascoltatori. Come vi comporterete di fronte a questo dono? Lo rifiuterete? Noi vi supplichiamo di non farlo, perché sarà la più grande offesa che farete al Signore e pregiudicherete in questo modo la vostra vita. Lo accetterete? Noi confidiamo di sì, affinché con questo diventiate dei figli di Dio salvati dalla sua grazia per l'eternità. Non potete rimanere neutrali e in particolare non potete dire che non lo sapevate. Vi supplichiamo nel nome di Cristo. Siate riconciliati con Dio. Il tema che ora affronteremo nel Salmo 11 riguarda il giusto che viene messo alla prova. Questo è un meraviglioso piccolo salmo di Davide, indirizzato al direttore del coro, che comprende solamente 7 versetti. Non ci viene detto in quali circostanze fu scritto, ma sembra che scaturisca dalle prove, dalle persecuzioni della sua vita. Ecco quindi, leggendo il primo versetto, una bella espressione che nasce dal cuore di questo grande re, Davide. Al direttore del coro, di Davide. Io confido nel Signore. Voi, come potete dire all'anima mia, fuggi al tuo monte come un uccello? Questo credo che sia il consiglio che molti psicologi darebbero oggi. Vi diranno che tutto quello di cui avete bisogno è allontanarvi dai vostri problemi, di andare da qualche parte, e che tutto quello di cui hai bisogno è un po' di riposo. Fuggi dalle circostanze in cui vivi, come un uccello fugge al monte. Ma andarsene da tutto non risolve niente, infatti non possiamo scappare da noi stessi. Come sono vere queste parole? La gente diceva a Davide, fuggi al tuo monte come un uccello, ma non è questo il modo in cui si risolvono i problemi. Nella nostra società tecnologica, nella nostra cultura moderna, molto monotona, è molto stancante sedere in un'auto per delle ore guidando nei centri abitati nell'ora di punta. Sembrerebbe che volare in aeroplano sia meraviglioso, ma quando lo si fa per lavoro continuamente, allora diventa monotono. In realtà penso che sia una buona cosa per una persona quella di allontanarsi qualche volta dalla vita caotica della città, dal traffico, per trovare un luogo tranquillo dove riposare. Ma se stai cercando di fuggire dai tuoi problemi o da qualche altra situazione che dovresti affrontare, questo non è un buon consiglio. Non dovresti fuggire perché hai paura, ma dovresti affrontare il problema. Infatti, il motivo per cui molti consigliavano a Davide di fuggire dal paese era dato dal fatto che temevano per la sua vita, perché suo figlio Absalom cercava di ucciderlo, come ci viene detto nel versetto 2. Poiché ecco gli empi tendono l'arco, aggiustano le loro frecce sulla corda per tirarle nell'oscurità, contro i retti di cuore. Coloro che seguivano Absalom erano pronti a uccidere Davide alla prima occasione, ma nonostante tutto, Davide non lasciò il paese e affrontò suo figlio con un esercito, dando istruzioni specifiche ai suoi capitani, dicendo: «Ricordatevi di mio figlio Absalom e non fategli del male, voglio che sia salvo». Absalom fece un grosso errore combattendo contro suo padre e i veterani che erano con lui, perché Davide, essendo un guerriero esperto, conosceva tutti i trucchi della guerriglia. Egli sapeva come combattere nei boschi e sui monti, mentre Absalom e i suoi uomini non avevano la stessa esperienza e furono sconfitti. Quando ne ebbe l'opportunità Joab, uno dei capitani di Davide, uccise il ragazzo e la morte del suo figlio spezzò il cuore di Davide. Quando Absalom cercò di prendere il controllo della nazione, Davide fuggì da Gerusalemme, non perché ebbe paura, ma perché la legge e l'ordine erano scomparsi. E non c'era più l'adorazione del Dio vivente, come leggiamo nel terzo versetto. Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? Questa è ancora una buona domanda da porsi ai nostri giorni. Oggi l'autorità della parola di Dio viene contestata ovunque. Oggi abbiamo una nuova moralità, cioè il peccato, che la Bibbia ha condannato fin dal principio, ma che viene tollerato, viene spesso giustificato. Il problema è quindi: che cosa può fare il giusto? Vi dirò che cosa può fare. Ascoltate cosa dice il salmista nel quarto versetto. Il Signore nel suo tempio santo, il Signore al suo trono nei cieli, i suoi occhi vedono, le sue pupille scrutano i figli degli uomini. Amica, amico, non dubitare. Dio ci sta guardando oggi, ci sta mettendo alla prova. Egli è l'unico a cui possiamo rivolgerci. Quando il terreno frana sotto i nostri piedi, i giusti, cioè quelli che hanno posta la loro fede nel Signore Gesù, hanno Dio a cui aggrapparsi. Quando ci viene detto nella Bibbia che Abramo credette a Dio, significa che Abramo gettò le sue braccia intorno al collo di Dio e si tenne stretto a lui. Egli credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, dice la Bibbia. Amica, amico, questi sono giorni in cui possiamo credere a Dio e aggrapparci a Lui per ottenere il perdono dei nostri peccati e il dono della vita eterna. Com'è meraviglioso il nostro Dio! Pensa, può diventarlo anche tuo se credi in Gesù. Il verso successivo ci dice come Dio stia aspettando. Il Signore scruta il giusto, ma detesta l'empio e colui che ama la violenza. Dio sa chi sono i suoi, metterà alla prova i suoi figli. Questo non vuol dire che non ci vuole bene, ma ci mette alla prova proprio per questo, per farci diventare forti nella fede e per dare gloria a Lui. Se pensate che Dio sia un bonaccione, che vuole bene a tutti e che un giorno perdonerà tutti, vi sbagliate. Fareste meglio a rileggervi questo salmo e anche altri ancora. Dio odia i malvagi che si comportano come se egli non esistesse. Dio non ama e non tollera il male, perché se ciò fosse non sarebbe certamente giusto e non sarebbe quindi Dio. Amica, amico, Dio è amore e ti ha amato così tanto da aver mandato suo figlio a morire per te sulla croce, affinché tu, credendo in lui, possa essere perdonato e salvato. Ricordati, Dio vuole salvarti e lo farà se ti rivolgi a lui con fiducia, affinché possa cancellare la tua iniquità. Se persisti nel tuo peccato di incredulità, sei un nemico di Dio e un giorno sarai inesorabilmente e inappellabilmente condannato. Non ti dico queste cose per spaventarti, ma perché sono parole del Signore stesso. E non sarei un vero suo testimone se non ti dicessi la verità, come del resto è descritta nel versetto che ora vado a leggerti. Egli farà piovere sull'empio carboni accesi. Zolfo e vento infuocato sarà il contenuto del loro calice. Il calice dell'iniquità si sta riempendo ai nostri giorni, e Dio lo sta permettendo, non fa nulla per impedirlo. I malvagi prosperano, Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. In effetti mi sembra che stiano ricevendo più pioggia di tutti gli altri. È il loro momento questo. Ma un giorno saranno i giustificati per la fede che contempleranno il suo volto, come dice l'ultimo versetto del Salmo 11. Leggiamolo. Poiché il Signore è giusto, egli ama la giustizia, gli uomini retti contempleranno il suo volto. Il Signore ama la giustizia. Nei momenti difficili, quando le fondamenta vengono smosse, dobbiamo guardare dalla terra al cielo. Il Signore sosterrà il giusto. Che immagine meravigliosa è questa. È anche la tua speranza? Io spero proprio di sì, perché la fede è riposarsi interamente sull'infallibilità, sulla fedeltà di Dio e ritenere ogni parola della sua bocca più reale della realtà stessa. La fede avrà sempre l'ultima parola. Iniziamo ora la considerazione del Salmo 12, che è un salmo profetico, come i precedenti, e il suo compimento finale riferito agli ultimi giorni detti della tribolazione, che verrà sul rimanente di Israele e anche sui gentili che saranno fedeli a Dio in quel giorno. Nei versetti di apertura vediamo una descrizione dell'apostasia che precederà quei giorni. Al direttore del coro, su ottava, Salmo di Davide. Salva, o Signore, perché non ci sono più giusti, e i fedeli vengono a mancare tra i figli degli uomini. Ciascuno mente parlando con il prossimo, parla con labbro adulatore, con cuore doppio. È facile avere il complesso del profeta Elia oggi e dire come lui: sono rimasto solo io, sono l'unico a essere dalla parte di Dio. Molte persone hanno questo complesso. Non è la forma, ma può accadere quando vediamo malvagità da ogni lato. Questi sono i giorni in cui come cristiani dobbiamo dire la verità, cioè non dovremmo dire una cosa alle persone e poi dirne un'altra alle loro spalle. Questo significa essere doppi, e se lo faremo il Signore interverrà castigandoci, come ci è detto nei seguenti versetti. Il Signore recida tutte le labbra adulatrici, la lingua che parla con arroganza, di quelli che dicono: con le nostre lingue prevarremo, le nostre labbra sono per noi, chi potrebbe dominarci? Il salmista in questi passi parla degli orgogliosi, gli arroganti, che dicono: noi diremo quello che vogliamo. Agire in questo modo è un comportamento che porta all'apostasia, cioè all'allontanamento dal Signore. Giuda, il fratello del Signore Gesù, predisse la futura apostasia dicendo queste parole: sono dei mormoratori, degli scontenti, camminano secondo le loro passioni, la loro bocca preferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse. In altre parole, gli apostati sono principalmente persone bugiarde, ma ora vediamo dalla lettura dei versetti 5 e 6 del Salmo 12 cosa dirà di coloro che sono invece dalla parte di Dio. Per l'oppressione dei miseri, per il grido d'angoscia dei bisognosi, ora mi ergerò, dice il Signore, e darò la salvezza a chi la brama. Le parole del Signore sono parole pure, sono argento raffinato in un crogiolo di terra, purificato 7 volte. I malvagi si gonfiano e mentono, ed è incredibile quello che riescono a dire, ma le parole del Signore invece sono pure, vere. Ecco perché dovremmo passare più tempo leggendo la parola di Dio. Essa è la fortezza nella quale Dio ci vuole mettere, come ci dirà la conclusione del Salmo 12. Tu, Signore, li proteggerai, li preserverai da questa gente per sempre. Gli empi vanno in giro dappertutto quando la bassezza regna sui figli degli uomini. Oggi viviamo in un periodo come questo. Esso però non è che un anticipo di ciò che si verificherà, specialmente durante il periodo degli ultimi giorni, chiamato della grande tribolazione. Il profeta Isaia scrisse a riguardo di questo nel suo libro queste parole: ascoltate la parola del Signore, voi che tremate alla sua parola, i vostri fratelli che vi odiano e vi scacciano a causa del mio nome, dicono: si mostri il Signore nella sua gloria, affinché possiamo vedere la vostra gioia, ma essi saranno svergognati. Questa è una meravigliosa immagine che descrive per noi l'adorazione nel Tempio di Gerusalemme che si verificherà alla fine dei tempi. Il Signore Gesù, ai suoi giorni, quando il nemico andò ad arrestarlo, disse: «Mentre ero ogni giorno con voi nel Tempio, non mi avete mai messo le mani addosso, ma questa è l'ora vostra. Questa è la potenza delle tenebre». Oggi attraversiamo tempi in cui il nemico, l'avversario, comanda, ma Dio non lascerà che niente accada ai suoi. E mi fermo qui con questa certezza che ci dà il Signore. Io voglio ringraziarvi ancora per l'attenzione che ci avete prestato ancora oggi e intanto vi rinnovo l'appuntamento a domani sera. Ciao!